Per questo incontro che è dedicato, come già sappiamo, alla produzione, alla legislazione nel cinema documentario in Italia, nel nostro territorio, in Emilia-Romagna in particolare. E c'è già un errore, come vedete qua, cioè non un errore, una lacuna in questa slide, perché abbiamo un'invitata in più. Sono ben lieto che, oltre che Ilaria Malagutti, che qua vicino a me, ed è una delle animatrici della Mammut Film, una delle case di produzione di documentario più attive proprio su questo territorio, l'Emilia Romagna e Bologna in particolare, al loro attivo titoli che hanno girato molto nei festival come God Save The Green, ha partecipato anche alla produzione di un film di cui si è parlato molto qualche anno fa, La Febbre del Fare. E attualmente in produzione con Rocco?
Sì, abbiamo appena concluso un altro documentario, sempre di Michele Alessandro.
Okay.
I'm in love with my car.
E poi, insomma, ci spiegherai meglio. Oltre a Federica D'Urso, che è una analista dei media, nonché una delle consulenti della Direzione Generale Cinema, attualmente impegnata alla Direzione Generale, che lei, nella stesura dei decreti attuativi per la nuova legge cinema, la cosiddetta legge Franceschini, c'è con noi anche Enza Negroni, documentarista in prima persona, animatrice e presidente dell'Associazione Documentaristi Emilia Romagna, la DER, quindi una delle associazioni ancora una volta più attive su questo territorio, che è brulicante di iniziative da questo punto di vista. E con loro parleremo appunto delle opportunità, dei modi, delle prospettive economiche e non solo per il cinema documentario. E prima di tutto però visto che questa è anche una lezione universitaria, io devo iniziare con una serie di noiosissime informazioni di quadro per capire di che cosa stiamo parlando, e partirei da questo. Io sono un po' fissato con la questione del denaro, con i soldi. Da dove arrivano i soldi? Da dove arrivano i soldi nel cinema, in particolare nel cinema documentario? Chi è che lo finanzia? E il cinema documentario ha queste fonti di finanziamento, linea di massima, con equilibri che sono leggermente diversi rispetto al cinema fiction, al cinema mainstream. Lo paga il pubblico, comprando i biglietti, partecipando a eventi, con il preacquisto talvolta nel caso di pellicole particolari, di progetti particolari. Lo pagano in parte bassa, in quota inferiore rispetto ad altri generi, i produttori, con capitale di rischio ovviamente, ma anche con una forza lavoro offerta dagli stessi produttori in quanto filmmaker. Credo che Ilaria su questo abbia parecchio da dirci. Il cinema documentario poi è supportato direttamente da sempre dalle istituzioni, che possono essere nazionali, sovranazionali o locali, talvolta dai broadcaster, molto poco adesso nel nostro paese, molto di più in una fase specifica che è stata quella del passaggio tra anni 90 e 2000, come vedremo tra poco, e in minima parte nel nostro paese dalle aziende, dalle società private, attraverso accordi di promozione, co-marketing o per nobile mecenatismo, potremmo dire. Nel caso del cinema italiano, il documentario è stato per circa 80 anni un genere totalmente assistito dallo Stato, in forma prima diretta, con una produzione, intervenendo direttamente nella produzione, e poi indiretta, attraverso una serie di norme, accordi che hanno contribuito a creare un'economia di tipo clientelare dell'attualità, della cineattualità, in particolare del documentario. Il finanziamento diretto ha un nome e un cognome, che è quello, un nome anzi, che è quello dell'Istituto Luce, l'Unione Cinema Educativo, un istituto fondato nel 1924, quindi nei primissimi anni del fascismo, in questo paese, inizialmente come una società privata che produceva cinegiornali, attualità, materiali di informazione e di propaganda. Come altri enti creati nell'ambito della politica culturale del fascismo, il Luce, come l'URI, per esempio, l'Unione Radiofonica Italiana, il Luce passa da iniziativa privata a iniziativa statale, parastatale e poi statale nel giro di pochi anni, e viene assistito da un apposito decreto legge che obbliga le sale del regno, dell'allora Regno d'Italia, a proiettare in abbinamento a ogni spettacolo uno o più documentari prodotti per l'appunto dal Luce, che diventa quindi la voce del regime. La situazione cambia, ma solo per modo di dire, nel dopoguerra, grazie alle leggi che si susseguono a partire dal 47 in avanti. Con la legge 379 del 16 maggio 47, due articoli prevedono innanzitutto quello che si chiamava ristorno, cioè il diritto per ogni documentario accoppiato a un film di finzione ad avere un rimborso, un contributo pari al 3% dell'introito lordo della proiezione. In buona sostanza, chi produceva un cinegiornale di attualità di breve durata e riusciva a abbinarlo a un film, in particolare a un film di successo, poteva godere di una parte cospicua, non enorme, ma cospicua degli incassi, il 3% per l'appunto. E gli esercenti erano obbligati in questo a abbinare un cortometraggio, un documentario, un'attualità di produzione nazionale a ogni film proiettato. La situazione cambia poco negli anni 50, in cui si consolida un oligopolio di poche società, la Documento, la Sedi, la Corona e la Vette, che nel giro di pochi anni detengono il 50% dei titoli proiettati nelle sale e una percentuale ancora più alta di contributi grazie a un accordo con il consorzio degli esercenti italiani. Poche case di produzione, grazie ad accordi specifici, riescono a ottenere un monopolio totale del mercato. Nei fatti la situazione rimane sostanzialmente invariata per tutti gli anni 60, in cui questa economia assistita da parte dello Stato, poco rischio di impresa, controllo oligopolistico e una possibilità sicura di guadagno, sebbene non gigantesca, ma sicura, porta a una sostanziale stagnazione di questo mercato. Come cinema assistito, il documentario diventa un genere con pochissime possibilità di elaborazione, potremmo dire sperimentazione estetico-formale, un mercato chiuso e un mercato povero, nel quale i produttori sono disposti a investire poco, in cambio di un ricavo limitato, ma molto molto sicuro. Queste sono alcune delle caratteristiche che uno dei registi storici del cinema italiano, Giuseppe Ferrara, nomina a proposito dei problemi che appunto assillano il settore negli anni 60. La prima legge quadro, a partire dalle leggi Andreotti del 47 e 49, che è la legge Corona, la 12-13 del 4 novembre 65, cambia di poco tutta questa questione, stabilisce, crea dei premi di qualità per il documentario, quindi come dire, interrompendo un po', mettendo un punto a tutta la questione dei rimborsi automatici, ma non li elimina del tutto, perché conferma la proiezione obbligatoria e i ristorni al 3%. E inoltre come dire, crea un monopolio per la distribuzione del documentario di attualità, mettendolo in capo al Luce, che nel frattempo esiste sempre, ha cambiato funzione, non è più una casa di produzione documentaria, è diventata negli anni a partire dagli anni 50 una casa dalla fine della guerra, in realtà dall'immediato dopoguerra è diventata in realtà una casa di distribuzione statale, un ente statale che si occupa della distribuzione dei film. Vado ancora più velocemente, un altro salto in avanti si ha con la brevissima e fortunata per i documentaristi stagione di Telepiù. Telepiù, che qualcuno di voi probabilmente ricorda, è stata la prima pay TV italiana, è stata la prima impresa in Italia a portare contenuti a pagamento nelle case delle persone attraverso un decoder che decriptava segnale satellitare, quello che oggi fa sostanzialmente Sky. Nel 1997 Telepiù cambia proprietà e diventa ed entra nell'orbita di Canal Plus. che all'epoca appartiene tuttora al gruppo Vivendi, un gruppo francese attualmente alle cronache per la tentata, si capisce quanto fortunata al momento, scalata a Mediaset. Vivendi attua una politica di programmazione di tipo premium, cioè veicola contenuti che non sono disponibili su altre piattaforme, che altri broadcaster non rendono disponibili, e per cui il pubblico dovrebbe essere invogliato a sottoscrivere un abbonamento che all'epoca era peraltro piuttosto oneroso. La politica di programmazione premium prevede, per esempio, una forte enfasi su un cinema di qualità, diciamo così, ovviamente l'acquisto dei diritti sportivi della Serie A di calcio, un grande classico per chiunque voglia fare una programmazione premium, e all'epoca Telepiù non è dotata, per tutta una serie di motivi, di una struttura giornalistica. Questo fa sì che Telepiù inizi una politica di acquisto, per meglio dire, di preacquisto di documentari. Interviene direttamente nella fase di preproduzione dei titoli, li finanzia dei progetti sulla carta, acquisendone una quota nominale del 25-30%, e quindi trasmette dal 98 al 2003 oltre 400 documentari, 140 di questi erano italiani. Questo porta a un aumento vertiginoso della produzione del documentario, che passa della programmazione, scusate, del documentario da parte del canale, che passa da 5 del 98, 5 titoli del 98, a 47 nel 2001. 47 titoli che corrispondono quasi alla metà della programmazione, per l'appunto, di Telepiù. Questa stagione finisce presto, però, finisce presto perché Telepiù si disimpegna da questo tipo di intervento e lascia un vuoto. Dal 2001 a oggi, cos'è successo nel frattempo? Sono successe alcune cose. Primo, è aumentato, o sembra essere aumentato, l'interesse per il documentario come forma narrativa, come forma del documentario cinematografico, verso il documentario cinematografico come forma, sì, possiamo dirlo tranquillamente, narrativa e allo stesso tempo di intervento all'interno del dibattito politico e sociale. Alcuni eventi sono stati catalizzatori da questo punto di vista: il G8 di Genova, chiaramente, il fatto che alcuni film abbiano avuto un discreto successo in sala, i film, penso soprattutto a quelli di Michael Moore, l'accesso sempre più semplice a tecnologie digitali che consentono la realizzazione di prodotti dalla qualità estetica buona o eccellente senza passare dalla pellicola. Questo ha portato a una sorta di sovrapproduzione. Oggi si producono sempre più documentari, sono moltissimi i documentari che si producono in Italia e non solo, a cui non è corrisposto dall'altra parte un interesse vero e proprio da parte dei broadcaster. I broadcaster italiani sono sempre più disinteressati al prodotto documentario, nonché a un sostanziale insuccesso, e qui spiace dirlo, di alcuni documentari italiani che hanno tentato la distribuzione in sala. Penso al flop doloroso di un film come quello di Alina Marazzi, Vogliamo anche le rose, che aveva ambizioni anche di cassetta, qualche ambizione di cassetta, cioè non voleva essere il nuovo Avatar, però qualcosa in più si sperava che facesse. Qua la faccio brevissimo e dico che dal 2001 a oggi si è assistito anche a un interesse di tipo legislativo normativo nei confronti del documentario. Nel 2007 è stato istituito il Piemonte Doc Film Fund, quindi il primo strumento a livello locale pensato espressamente per finanziare il cinema documentario, sebbene con piccole quote, vedete, da 5.000 a 43.000 euro. La legge Orbani ha esteso l'attribuzione, l'assegnazione di contributi diretti, il decreto Orbani in realtà, non è una legge, del 2004, ai documentari, non limitandola quindi ai film di finzione, e fino al 2012 sono stati finanziati un po' di film anche a documentario. Parallelamente però, vi risparmio qua le tecnicalità, ma insomma i contributi diretti sono stati via via sempre minori, si è assottigliata la quota di contributi diretti a fondo perduto, diciamo così, anche se non lo sono, al cinema, ed è aumentato invece il sostegno a livello indiretto. In Emilia-Romagna la situazione è la seguente: è attualmente aperto un bando che prevede, che trovate a questa pagina qua che leggete, piccolissimo come nelle postille delle assicurazioni sulla vita, comunque lo trovate sul sito cinema.emiliaromagnacreativa.it, un bando per il sostegno finanziato con un fondo di circa 1 milione di euro, superiore di poco al 1 milione di euro, che prevede una serie di contributi anche per il cinema documentario realizzato in regione, contributi, come si dice, a piedi lista. Le produzioni devono dimostrare di avere speso parte o tutto, in realtà, il contributo entro una certa percentuale del budget e anche di più sul territorio regionale. Spero di non essere stato troppo confuso, ma questo era quello che vi volevo dire. Il senso è il cinema, il senso di tutta questa cosa qui, se lo dobbiamo racchiudere in una slide, è: se il cinema nazionale in generale non esiste, non solo in Italia, ma in tutto il mondo occidentale, al di fuori e senza di un supporto statale, che sia diretto che sia indiretto, nel momento in cui viene meno il supporto finanziario o normativo statale, il cinema nazionale non esiste più, punto. Questa cosa è particolarmente vera nel caso del cinema documentario. Se questo è il quadro, proviamo a capire, grazie alle testimonianze delle nostre ospiti, come lo si può declinare in un caso particolare a livello locale e quali sono le prospettive che ci interessano e ci aspettano da un punto di vista normativo. Io passo immediatamente la parola quindi all'area Malagutti, ti faccio anche da valletto se devi fare qualcosa.
Sì. Bene, vi dico brevemente chi sono, che cosa facciamo. Io mi occupo di produzione, quindi all'interno di Mammut Film, che è una società di produzione che è nata sul territorio bolognese nel 2005, mi occupo di produzione, quindi tutto il fundraising, tutta la ricerca di finanziamenti, tutta la fase di ricerca di finanziamenti, anche la scelta dei progetti, la relazione con i registi e gli autori, che in parte sono anche i miei soci, ma noi prendiamo anche progetti che non nascono solo all'interno del nostro gruppo di lavoro. E quello che noi facciamo è principalmente il documentario creativo, quindi un documentario che non nasce su commissione, quindi non abbiamo un finanziatore che ci dice perché non ci fate questo documentario, ma le idee e i progetti nascono al nostro interno, dalla nostra voglia di realizzare audiovisive e documentari su un determinato tema, su un determinato personaggio, raccontare una storia. E quindi l'operazione che io faccio è quella di far coincidere, trovare per quella storia dei finanziatori, ovvero degli enti, delle istituzioni, degli altri produttori, delle televisioni che come me credono nella potenza, nella forza di quella storia e che questa far sì che questa storia raggiunga un pubblico. E io pensavo fosse utile portarvi due case studies, cioè come ho finanziato due dei nostri lavori, per farvi vedere qual è la percentuale di finanziamento pubblico e qual è la percentuale di finanziamento privato o di partecipazione diretta della nostra società e degli autori che lavorano al progetto. E questi due progetti sono uno, God Save the Green, di Michele Mellare e Alessandro Rossi, un documentario del 2013, un documentario lungometraggio di 70 minuti, di cui abbiamo fatto anche una versione, diciamo, televisiva da 52. Ci abbiamo messo molto tempo a finanziarlo e a realizzarlo, circa 3 anni, 2 anni e mezzo, 3. Ed è poi un documentario che ha partecipato a tantissimi festival, è stato distribuito all'estero, e quindi ancora oggi, anche se la prima presentazione è stata nel 2013, ancora oggi facciamo proiezioni in Italia, all'estero, e residualmente partecipa a festival, ma è stato venduto a diverse televisioni in Francia, ad Al Jazeera, insomma, quindi ancora continua a circuitare. E siamo nel 2017, quindi insomma la vita è molto lunga di questo tipo di lavori. E volevo farvi vedere il trailer, così vi rendete conto, è un trailer molto breve di un minuto, su come, sul tema, su come... Vi volevo parlare prima, diciamo, della fase iniziale, che è quella di sviluppo, che è quella più importante e quella più lunga e quella più rischiosa di tutto l'intero processo produttivo, e vi volevo raccontare brevemente come era nata questa idea. Io, Michele e Alessandro volevamo, dopo aver girato un documentario precedente dal titolo Le vie dei farmaci, volevamo continuare a riflettere e a raccontare il nostro mondo globalizzato, le cose che non funzionano, che non vanno nel mondo globale. Le vie dei farmaci parlava dell'accesso ai farmaci e della disparità che c'è nel sud del mondo ad avere accesso ai farmaci. E come secondo lavoro ci pensava interessante lavorare sul tema del cibo, e quindi l'accesso al cibo, cosa succede nel mondo occidentale, cosa succede invece nel sud del mondo, un po' seguendo, diciamo, lo stesso percorso del documentario precedente. E abbiamo iniziato a relazionarci con una ONG di Bologna, il CEFA, che ci ha raccontato invece di quello di positivo che succede nel sud del mondo, cioè di loro progetti e programmi legati all'orticoltura urbana, specie in Marocco, loro lavoravano in Marocco e in Kenya, ma in generale ci hanno portato a riflettere sulla potenza di questo strumento, cioè di questo strumento in mano alle persone che in diverse città del mondo, a diverse latitudini, decidono di coltivare il proprio orto, occupare terreni dismessi. E quindi abbiamo iniziato un percorso insieme al CEFA che ci ha permesso di andare a girare in Marocco e in Kenya. E quindi di fatto il CEFA è diventato sin dall'inizio un nostro coproduttore, cioè ha investito e ci ha fatto viaggiare, siamo stati pagati nei viaggi, negli alloggi, in questi luoghi. Dopodiché abbiamo, grazie a quello che avevamo girato, abbiamo fatto richiesta al Fondo Media, che è un fondo europeo per lo sviluppo, e quindi grazie un po' all'immagine, al fatto che avevamo già un piccolo qualche cosa di visivo da mostrare, al fatto che comunque avevamo fatto una grande ricerca insieme al CEFA, al quale poi si è aggiunta anche la Facoltà di Agraria di Bologna, siamo riusciti ad ottenere questo fondo per lo sviluppo, e quindi il fondo media è un fondo europeo, un fondo pubblico, cioè tutti gli stati europei finanziano il fondo media. E questo è stato un po', diciamo, la chiave di volta che ci ha permesso di continuare a lavorare sul nostro progetto e a potenziare la fase di fundraising. Per cui a seguito sono venuti il finanziamento del Piemonte, Doc Film Fund, che abbiamo applicato ad una fase di produzione, perché una parte delle riprese era a Torino e poi abbiamo fatto una parte della lavorazione della post-produzione. All'epoca, nel 2010 mi pare, non mi ricordo, 2010-2011, c'era questo bando della Cineteca di Bologna che ha preceduto i fondi regionali, che erano stati, mi pare, un paio d'anni sperimentali di finanziamenti di audiovisivi che venivano girati sul territorio, mi pare indipendentemente dal fatto che fossero... Erano GECO, sì, quindi gestiti dalla Cineteca, erano fondi europei. E quindi lì abbiamo preso un finanziamento molto importante di 50.000 euro che ci ha permesso di concretamente girare e realizzare il progetto. Da media abbiamo avuto circa 25.000 euro, che non è male. E successivamente altri due partner, Orti City, sempre un partner privato collegato con la facoltà di agraria, ci ha fornito tutta una consulenza sui temi e sullo sviluppo di alcune storie, oltre che a permetterci di andare a girare in Brasile. E anche un'altra società, Ethnos, che ha collaborato con noi mettendo in quota una parte del compenso del direttore della fotografia.
Di produzione,
che è una società di produzione di Bologna. Noi Michele e Alessandro volevano lavorare con Marco Mensa, che è il regista e direttore della fotografia di Ethnos, e noi non avevamo le risorse sufficienti per permetterci il cachet di Marco per tutte le giornate di ripresa che volevamo fare con lui. E allora ci hanno fatto questa proposta di entrare in coproduzione con noi, quindi una parte del cachet è stato pagato da noi e l'altra parte hanno acquisito una piccola quota di proprietà del documentario e quindi di tutti gli utili che poi il documentario è andato a realizzare. Per completare il quadro, alla fine di tutto questo processo siamo riusciti ad avere un preacquisto da parte di Rai Cinema del valore di 10.000 euro e diciamo completa il budget una campagna che abbiamo fatto su Indiegogo per finanziare principalmente la fase, diciamo, la fase finale, per permetterci di avere delle risorse per poi distribuire il film. E quindi questa campagna è arrivata alla fine, praticamente, al lavoro già concluso, per poter permetterci di avere un po' una piccola riserva per poterlo mandare ai festival, per poter viaggiare, per poterlo accompagnare, per poterlo distribuire. È stato distribuito dalla Cineteca di Bologna, però diciamo una parte per poter seguire proprio i film ai festival, portarlo ai mercati, è stata messa da noi e raccolta attraverso la campagna di Indiegogo. E poi non manca, per chiudere, un investimento del produttore, cioè noi come società possediamo delle attrezzature che negli anni abbiamo acquistato e che sempre cambiamo per dover stare con le nuove tecnologie, quindi cambiamo continuamente telecamere, sistema di montaggio. Comunque noi li acquistiamo, quindi abbiamo le nostre telecamere, abbiamo la nostra postazione di computer per montare, è una quota di partecipazione, non è solo il nostro lavoro, è anche un capitale della società. Esatto. E
Beh, accidenti, già hai detto un sacco di cose, io ne tengo due da parte. Sì.
Lo so che tu, a te piacciono molto i numeri e quindi mi sono preparata sui numeri.
C'è qualcuno che ha fatto la spia. No, ne tengo appunto due da parte al momento, poi dopo magari le riprendiamo nel giro successivo di pareri. Una, la lunga vita del prodotto. Come si fa a mantenerla viva, a mantenerla appunto attiva la vita del prodotto per un periodo così lungo? Perché per un film 4-5 anni sono tanti, sono veramente tanti, tantissimi. Ma l'altra questione è come cambia la professione relativa alla... come cambiano tutte le professioni che hanno a che fare con la produzione del film, in particolare del film documentario, perché il lavoro che ci hai descritto tu finora è un lavoro, cioè non è semplicemente un lavoro di qualcuno che fa fundraising, non è semplicemente un lavoro di reperimento risorse. Bisogna allo stesso tempo avere in mente un'idea di film, avere un'idea del contesto nel quale si può andare a collocare, conoscere le produzioni o le iniziative produttive simili alla tua all'interno di un territorio più o meno vasto, conoscere i luoghi di esposizione e poi andare a recuperare le risorse, per l'appunto. È una cosa estremamente complessa ed è un tipo di competenza professionale per cui mi verrebbe da dire non c'è ancora un nome. Cioè, a meno di non voler utilizzare quello che negli anni 90 andava un po' di moda, cioè filmmaker, ma era una cosa un po' diversa. Per il momento le tengo da parte queste cose qui, poi magari le recuperiamo dopo, e quindi passerei immediatamente la parola a Enza Negroni per chiederle intanto se questo quadro che ci ha descritto Ilaria corrisponde anche alla sua esperienza personale e professionale, e poi quali sono nello specifico le particolarità della Emilia Romagna. Sì, lo vado a cercare subito.
Bene, io sono Enza Negroni, sono socia fondatrice, anche insieme a Ilaria, dell'Associazione Documentaristi Emilia Romagna, che nasce nel 2006. E nel 2006 autori e produttori si sono messi insieme perché spingere la politica in qualche modo, cioè gli assessori, a fare un fondo dell'audiovisivo. E abbiamo trovato un assessore alla cultura, Ronchi, che poi è stato anche assessore alla città di Bologna, che ha creduto nel documentario e ha deciso di investire solamente sul documentario e sull'animazione, escludendo la fiction. E questo è interessante perché sono le politiche culturali che poi motivano, finanziano una regione in questo caso, e fanno poi in modo che a case di produzione possano crescere o iniziare a lavorare. E per un po' di anni si è andati avanti appunto con lui e con questi fondi. I fondi erano abbastanza bassi perché erano dei contributi al documentario, per cui si parlava di 120.000 euro all'anno, 40.000 euro, 60.000 euro sull'animazione, e sul documentario appunto slittava un po' da 120-140.000 euro all'anno. E in tutti questi anni, parliamo di 6-7 anni, si sono così creati molti documentari. È nata anche una rete interessante di distribuzione unica in Italia, regionale, che si chiama Doc in Tour, che ancora adesso è iniziata adesso e sarà in tutta la regione con una centinaio di proiezioni in 40 sale, dove si potranno vedere dei documentari, così diciamo dal 2006. Per cui intorno a questo piccolo fondo si sono creati anche degli altri momenti di formazione, per esempio il documentario con un nostro progetto è entrato nelle scuole, nei licei e nelle medie. E proprio oggi è uscita una notizia che l'Istituto Luce ha fatto un'alleanza con un'altra società importante, scolastica, per portare il documentario nelle scuole. E noi questo l'avevamo fatto nel nostro piccolo 10 anni fa. Per cui è una bella soddisfazione per tutti noi vedere che il documentario comunque, anche dopo 10 anni dalla nostra, diciamo, nascita, continua e cresce sempre di più. Parlavo di politiche culturali perché ultimamente col nuovo assessore Massimo Mezzetti invece sono cambiate le cose, nel senso che per un po' di anni abbiamo sempre chiesto un fondo vero dell'audiovisivo e è stata una battaglia molto lunga per creare una legge che potesse essere finanziata. Per cui per 5 anni abbiamo fatto questa lunga lotta cercando una legge e anche un finanziamento. Gli assessori, a capo appunto della cultura, Mezzetti, ha messo insieme altri assessorati col portafoglio, molto più diciamo di quello che aveva lui, della cultura, ed è stato l'assessorato alle attività produttive del turismo, oltre anche alla formazione che ha incentivato con dei bandi che poi voi troverete sul sito della regione per fare dei corsi di formazione sul cinema documentario. E nello stesso tempo però, arrivando dall'assessorato alle attività produttive questi finanziamenti, la linea politica è cambiata nel senso che la fiction ha preso praticamente la maggior parte delle risorse. Perché? Perché la fiction viene sul territorio, il bando è aperto a tutte le produzioni nazionali e internazionali e di conseguenza porta delle risorse, fa lavorare più persone del documentario e poi c'è una visibilità che viene considerata maggiore di quella del documentario, cioè le fiction, esempio con Liandro, è un ottimo diciamo biglietto da visita per il marketing su Bologna. Molti adesso conoscono Bologna per l'ispettore Colliandro. E per cui questa politica che incentiva la fiction in qualche modo ha stabilizzato il fondo del documentario, che rimane pressoché nell'ultimo anno della stessa cifra di quello del 2006, cioè siamo tornati a quei 150-180 mila euro di 10 anni fa. E c'è in più un fondo allo sviluppo, questo sì, che prima non c'era, per cui si possono avere dei finanziamenti sullo sviluppo di progetti e poi c'è anche diciamo, la possibilità da chi viene da fuori di poter girare comunque dei documentari, partecipare a un altro bando che è dedicato al bando nazionale, e dove dall'estero possono venire a girare dei documentari qui in regione e avere dei finanziamenti. Però diciamo che l'ultimo anno anche con il bando nazionale e quello regionale la cifra dedicata al documentario rimane quella di 180.000 euro. Per cui noi continueremo come associazione, con altre anche associazioni, a cercare di cambiare questa rotta a favore del documentario per incentivare le case di produzione che comunque continuano a nascere, continuano come la Mammut per esempio a crescere e a un livello molto, molto alto, molto internazionale, però a pari di questo c'è bisogno anche di un investimento molto più forte che quello di cui abbiamo parlato.
Certo, certo, e i motivi di questa fioritura del documentario in questa regione credo che siano veramente tutti da indagare. Magari dopo ti chiedo ancora qualcosa su questo tema, perché, come dire, l'Emilia Romagna si è configurata negli ultimi 15-20 anni come una terra di elezione per il documentario. Un'altra questione alla quale forse magari inizierà a rispondere un po' Federica D'Urso, ma che mi sembra che rimanga un po' sospesa dal tuo intervento, ha a che fare proprio con la ripartizione delle risorse tra fiction e documentario. Non mi permetto qui di fare, non dico l'avvocato, ma insomma di prendere un po' le parti del convitato di pietra, cioè del legislatore regionale su questa questione, e mi verrebbe da dire: che senso avrebbe in questo momento, in un quadro nazionale che tenta faticosamente di omogeneizzare il finanziamento all'audiovisivo in generale, pensare a una suddivisione specifica per generi? Mi rendo conto che è una domanda retorica, però per il momento la lascio sospesa. e poi magari torniamo anche su questa questione, passo immediatamente la parola a Federica, ad Urso, che per l'appunto avrà qualcosa da dirci anche sulla nuova legge cinema. Tu hai delle slide che sono queste?
Sì, ho delle slide, però ti chiedo in realtà di guidarmi sul mio intervento, perché sono molto stimolata su più punti dalle cose che tutti e tre avete detto. E in più permettimi una nota. Io sono molto contenta di essere qui oggi, perché io ho studiato a Bologna, mi sono laureata con una tesi sulla produzione del documentario di creazione, in un momento in cui non si poteva parlare di questo, per cui io, per trovare un professore che mi facesse laureare in questa materia, ho fatto molta fatica e sono andata a pescarmi un professore da un'altra università. Mi sono laureata in scienze della comunicazione e in più io all'epoca ho fatto questa tesi perché ho iniziato a lavorare all'Associazione dei documentaristi italiani, DocIt, che ha sede qui, e questo è una delle risposte possibili, no? Uno degli elementi.
Che mandava delle mail pesantissime, mi impallavo esatto. La mia vecchia casella Hotmail che aveva, mi sembra, 5 megabyte.
Però poi si sono anche loro alleggeriti. Quindi sono particolarmente, cioè c'è una coincidenza di cose. Allora, prima di parlare della legge, ti volevo chiedere, al pubblico, se è opportuno fare una riflessione sul motivo per cui il pubblico, non questo pubblico, l'ente pubblico, Stato, Regione, Europa, è chiamato a investire nel cinema e nel documentario in particolare, perché questo è un presupposto importante, non so se ne avete già parlato a lezione. Però questo, cioè il motivo per cui questo settore, in particolare il cinema, e adesso poi vedremo a livello statale anche l'audiovisivo, ma sia le regioni sia l'Europa erano già arrivate a finanziare l'audiovisivo prima dello Stato italiano. Perché il cinema sì, perché viene finanziato? Ci sono vari motivi. Però, diciamo, da un punto di vista del mercato, e questo poi mi rifaccio a quello che avete detto poco fa, il modello produttivo di un'opera cinematografica o televisiva o audiovisiva, di qualsiasi genere stiamo parlando, ma soprattutto cinematografica, è fatto in modo tale che fondamentalmente tu devi creare, devi spendere un sacco di soldi per creare la prima copia. Questo vale più per il cinema che per la televisione. Quindi c'è un'esposizione finanziaria molto grande da parte del produttore che si prende in carico questa attività e che sulla carta, in un mondo teorico che poi non è mai così, però inizia a guadagnare, no? Quindi a recuperare l'investimento dopo che la copia è stata realizzata. Per realizzare questa copia c'è un investimento di risorse sia finanziarie sia di tempo, di lavoro molto grande. Queste risorse non si trovano sul mercato perché il cinema è un prodotto molto poco, il cui successo commerciale sul mercato è molto difficile da prevedere. Quindi sul mercato privato trovare un investitore che dice sì, ti do 1.500.000 euro, 2 milioni, quello che ti serve per fare un film, è molto difficile perché tu non sei in grado di dare garanzia sui risultati. Questo da un punto di vista commerciale è il motivo per cui si è scelto di intervenire da parte dello Stato o dell'Europa o delle regioni, le regioni sono un caso a parte in realtà, proprio perché altrimenti una struttura imprenditoriale, produttiva, commerciale di questo tipo sarebbe morta. Questo dal lato economico, e poi c'è un lato culturale che è un presupposto fondamentale di tutta la normativa in materia, è il principio dell'eccezione culturale. Non so se ne avete già parlato, scusami se faccio la però è importante per poi capire tutto il resto. C'è una, secondo la regolamentazione generale dell'Unione Europea, a cui tutti gli Stati membri devono fare riferimento, lo Stato non può intervenire nei vari settori industriali perché non può intervenire in un modo diretto e nemmeno indiretto, perché questo significherebbe influenzare la libera concorrenza. Se io do dei soldi a un soggetto piuttosto che a un altro, disturbo la libera concorrenza. Ci sono ovviamente delle deroghe a questo, il cinema, la cultura e il cinema in particolare rientrano in questa deroga proprio per il motivo che vi ho detto poco fa, perché la libera concorrenza non porterebbe allo sviluppo di un mercato, anzi lo ucciderebbe per come è strutturato. Questo è il motivo per cui c'è una deroga al divieto di erogare aiuti di Stato, e questa deroga si chiama eccezione culturale, e sulla base di questo principio dell'eccezione culturale si sviluppa tutta la normativa di sostegno al settore a tutti i livelli territoriali, quindi statale, regionale e sovranazionale. Questo significa che il cinema è finanziato in quanto prodotto culturale. Se, e questo è anche il motivo quindi per cui qualsiasi opera finanziata deve dimostrare di avere un valore culturale, dove culturale non vuol dire colto, vuol dire che contribuisce a rappresentare la cultura del paese, l'identità del paese, no? Quindi una rappresentazione della società in qualche modo, cultura intesa in questo senso. Su questo bisognerebbe fare un corso universitario, perché è un dibattito enorme su cosa si intende per cultura, no? Però diciamo, questo è un presupposto necessario per capire di cosa stiamo parlando. Ora, Paolo poco fa ha citato la legge, l'ultima legge che ha governato questo settore a livello statale, che è la legge di decreto legislativo Urbani, quindi che aveva efficacia di legge in quanto decreto legislativo, e è stato operativo dal 2004 al 2016, e è stato abrogato con questa famosa legge, la legge 220 del 2016, che è una legge di sistema che per la prima volta dalla legge che citavi, la 1213 del 65, regolamenta l'intero settore da tutti i punti di vista. Questa legge ha una serie di novità che adesso diciamo vi riassumo. La premessa però rispetto ai documentari, scusate se non l'ho ancora nominati, però i documentari con questa legge paradossalmente tornano ad avere una dignità di prodotto in quanto tale, poi vi dico la mia opinione su questo, però non è rilevante, mentre per la legge Urbani, che è stata diciamo in vigore, quindi il punto di riferimento per tutti fino a due mesi fa, questo non c'era, cioè il documentario non veniva nominato nella norma precedente. C'erano dei finanziamenti ai lungometraggi cinematografici e ai cortometraggi cinematografici. Non c'era una linea di finanziamento specifica per i documentari, perché i documentari sono un genere, banalmente. Per cui se tu fai un finanziamento per un documentario, e poi devi farlo anche per l'animazione, poi lo devi fare anche per la fiction, per la commedia, no? Cioè questo, quello che succedeva è che quindi i documenti, e parallelamente quello che succedeva in questo periodo di tempo, negli ultimi 15 anni, diciamo fino a 2-3 anni fa, che i documentari fondamentalmente erano dei prodotti destinati allo sfruttamento televisivo. La distribuzione di documentari al cinema è una cosa che si è sviluppata negli ultimi 5-6 anni, con alcuni risultati anche importanti da parte dell'Italia, come sapete c'è stato anche un premio Oscar, insomma, scusate, un Leone d'Oro, una candidatura all'Oscar, no? Di questi film, Fuoco a mare, Sacro Graal, eccetera, eccetera. Però quello che succedeva rispetto al fondo statale è che la maggior parte dei documentari che avevano una distribuzione, una destinazione televisiva, accedevano al fondo per i cortometraggi, insieme ai cortometraggi di finzione. Era un fondo quindi che finanziava con 35-40.000 euro dei prodotti che potevano avere una lunghezza inferiore a 75 minuti, quindi che in quanto tali non potevano andare al cinema, comunque diciamo, la distribuzione cinematografica di solito per film, per opere così corte, non è disponibile in più, ci sono tutti gli altri problemi di mercato, eccetera, eccetera. Quindi quello che succedeva è che lo Stato finanziava i documentari in quanto cortometraggi e questi, se avevano una distribuzione, ce l'avevano in televisione. Poi i documentari accedevano anche al fondo per i lungometraggi, però andando in concorrenza con tutto quanto il resto, quindi tutti i film, cioè non c'erano dei canali preferenziali e quindi quello che succedeva è che il documentario lungometraggio raramente veniva finanziato. Passiamo alla legge di oggi che rispetto a questo porta una novità, perché con questa legge invece si prevede che il documentario sia un tipo di opera specifica, riconosciuta, qui andando in contraddizione da un punto di vista cognitivo, logico, no? Con lo spirito complessivo della legge, perché le varie negoziazioni che sono state fatte con le categorie hanno portato a, comunque, nonostante tutti i documentaristi abbiano sempre detto noi facciamo i film, no? Il documentario è un film, no? Nonostante questo, comunque si è scelto di prevedere la possibilità di creare delle corsie preferenziali per i documentari e anche per altri generi come l'animazione, appunto, proprio per il loro valore culturale. Vai. Scusami, se vuoi mi fermo anche qua, però ci tenevo a spiegare questa cosa.
No, hai fatto benissimo, solo avvisami quando ti devo mettere la slide. Eccola.
Adesso io non credo che sia il caso di andare troppo nel dettaglio tecnico della legge, però aiutami, cioè dammi tue indicazioni. Una panoramica generale su che cosa significa questa legge la vorrei dare. Qui c'è proprio un'estrema sintesi. Questa legge, come dicevo prima, per la prima volta disciplina contemporaneamente il settore cinematografico e quello audiovisivo. Questo significa che la competenza del Ministero con cui io collaboro, che è quello dei beni culturali, finora è sempre stata limitata al cinema, proprio in quanto il cinema è un prodotto culturale. La competenza sul prodotto televisivo non ce l'aveva nessuno fino adesso. C'era una competenza al Ministero dello Sviluppo Economico, ex Ministero delle Comunicazioni, sulla parte reti, sulla parte emittenti televisive, ma una vera regolamentazione sul prodotto televisivo non c'è mai stata. L'estensione della competenza del Ministero dei Beni Culturali su questo argomento è un dato storico. Per cui per la prima volta con questa legge si andranno a finanziare in modo diretto le opere destinate prioritariamente allo sfruttamento televisivo, oltre che a quello cinematografico. Questo ovviamente dovrebbe portare a qualche trasformazione nel mercato. Fino adesso il prodotto televisivo era finanziato esclusivamente, direi, dall'emittente televisiva, cioè dal committente. E questo vi potete immaginare cosa significa da un punto di vista della differenziazione del linguaggio, del prodotto, eccetera, eccetera. Un'altra grande rivoluzione che porta questa legge è che il fondo a favore della produzione, di tutto quanto, diciamo, tutte le varie parti del settore, non è più una parte del FUS. Sapete che cos'è il FUS? No, diciamo, fino a 3 mesi fa tutti i settori culturali venivano finanziati con questo fondo che entità veniva deliberata ogni anno in legge finanziaria o legge di stabilità, come si dice adesso, per cui quindi enti lirici, teatro, spettacolo dal vivo, eccetera, ognuno ogni anno riceveva uno stanziamento calcolato su determinate regole, che però non era mai prevedibile, cioè più o meno poi era sempre più o meno simile a se stesso, però questo significa che lo Stato decide di deliberare ogni anno il proprio finanziamento alla cultura così, sulla base di analisi molto superficiali, no? E soprattutto superficiali, diciamo molto politiche, non collegate ai risultati che questi settori ottengono sul mercato. Con questa legge il cinema si svincola da questo meccanismo, per cui il fondo, quindi non viene più finanziato in questo modo, ma il fondo di riferimento da cui derivano tutti le varie forme di sostegno è calcolato sulla base dei risultati che il prodotto ottiene sul mercato. Per cui più i film, più i documentari riescono a incassare, ad avere pubblico, quindi a, diciamo, a sviluppare tutte le filiere di distribuzione, e maggiore è questo fondo. È un sistema, diciamo, ispirato al sistema francese da questo punto di vista, anche se non è la stessa cosa, però non so se è chiaro questo concetto. Il risultato di questo, diciamo, la visione rispetto a questa cosa è che a tutti conviene far funzionare questo mercato, no? Non è solo, cioè non c'è distacco fra l'intervento verso la cultura e l'intervento verso l'economia, perché il cinema e l'audiovisivo si mettono sempre a metà fra questi due settori, fra la cultura e l'economia. Anche su questo grandi dibattiti, però bisogna un po' fare pace con il fatto che si tratta di un settore industriale e culturale contemporaneamente. Se si segue soltanto una di queste due anime, si rischia quello che è successo fino adesso, cioè derive da un lato o dall'altro, si fanno cose troppo culturali, troppo alte, per cui non c'è pubblico e quindi non, lo Stato va in perdita nel momento in cui finanzia questa roba, oppure si fanno cose troppo commerciali che non rispondono al principio dell'eccezione culturale. Le forme di sostegno a favore del settore sono diverse. A favore della produzione ci sono sia fondi indiretti, cioè tax credit, risparmi fiscali, sia fondi diretti, che sono di due tipi, automatici e selettivi. Su questo, se volete, approfondiamo, ma non mi sembra il caso adesso. Quello che la vera notizia, se vai alla slide dopo, riassumendo, anzi quella ancora dopo, è che compare per la prima volta nella normativa nazionale una simpatica definizione di documentario. Nel momento in cui, così, questo è un tecnicismo normativo, nel momento in cui nelle definizioni si cita un concetto, che in questo caso è una fattispecie, che in questo caso è il documentario, questo significa che probabilmente il documentario comparirà anche fra i beneficiari specifici dei finanziamenti. Questa definizione ve la faccio leggere, non significa niente, e contemporaneamente significa tutto. Però, diciamo, la vera notizia è che il documentario viene individuato, cioè viene proprio isolato come un prodotto, cioè, come un tipo di opera specifica, cosa che prima non c'era. E quello che succede, riassumendo le slide dopo che non presenterò, è che tutte le forme di finanziamento che sono previste a favore delle opere cinematografiche e audiovisive, che prevedono criteri, dettagli e parametri, no, di calcolo di questi finanziamenti, nel caso in cui si tratti di un'opera, si tratti di documentario, ci sono delle premialità, no? Per cui in tutte le forme di finanziamento, i documentari insieme all'animazione e ad altre categorie di film cosiddetti difficili potranno beneficiare di punteggi più alti, proprio alla luce del fatto che si tratta di generi, di tipi di prodotti che vanno in qualche modo protetti e aiutati per la particolarità, da un lato, del loro sistema produttivo e anche la fragilità del sistema produttivo e distributivo, da un lato, e per l'importanza che questo tipo di prodotti hanno ai fini della rappresentazione dell'identità culturale del paese.
Se posso, non so. Vai. Se mi è chiaro un passaggio, posso tornare indietro?
Tutto quello che vuoi.
Due slide, che è qui. Allora, tu hai detto che i contributi al documentario, il sistema di intervento sul documentario verrà in qualche modo equiparato, il cinema in generale, ma poi il documentario nello specifico, verrà equiparato alle forme di sostegno per l'economia, mettiamola così, per cui non più soltanto, non c'erano neanche prima, insomma, in via prioritaria non contributi diretti a fondo perduto, ma risultati, contributi legati alla performance economica del prodotto. Quindi contributi indiretti o ritorni successivi? Non ho capito di che cosa si tratta.
Allora, ci sono, riassumendo, facciamo un passo indietro. A favore dei prodotti ci sono tre tipi di sostegni. C'è il tax credit, che è un risparmio fiscale. Tu devi pagare le tasse perché hai delle persone che lavorano nella tua produzione, gli devi pagare i contributi, eccetera, eccetera. Su questa parte di contributi lo Stato ti permette di risparmiare una percentuale che è variabile a seconda di... Okay. Poi c'è il contributo selettivo. Il contributo selettivo assomiglia molto, diciamo, adesso questi contributi sono tutti nominati e descritti con grande filosofia nella legge, ma poi la loro reale attuazione dipenderà dai decreti attuativi che sono in corso di scrittura, per cui adesso non ho i dettagli di cosa sarà del documentario. Sicuramente nella legge c'è scritto che il documentario, sia nel fondo selettivo sia nel fondo automatico, avrà, diciamo, un trattamento di favore. Il fondo selettivo assomiglia molto al fondo,
il vecchio premio,
al vecchio fondo per l'interesse culturale, il fondo diretto, cosiddetto, no? Okay. Quello, diciamo, che c'è stato fino a quello di cui parlava Ilaria poco fa. Okay. Con una differenza, a proposito di quello che dicevi anche tu, non è, questo sarà un reale fondo a fondo perduto. Non sarà più un prestito come succedeva prima, e però sarà riservato soltanto alle opere sperimentali cosiddette, opere difficili, quindi non a tutti, cioè con tutto il rispetto che io amo, lui lo amo tantissimo, ma Checco Zalone non accederà a questo fondo perché non ha bisogno, no? Questo fondo selettivo è riservato ai film che sono interessanti, utili da un punto di vista appunto dello sviluppo, della creatività, della diversificazione, della rappresentazione di identità culturale, e che da un punto di vista commerciale probabilmente sono più fragili di altri, no? E qui rientrano i documentari.
Quindi sarà stabilito, immagino, da una commissione apposita.
Ci sarà una commissione apposita, ovviamente gestirà questo fondo che è residuale rispetto al fondo complessivo, perché come vedete, no, qui non l'ho scritto, però 15-18, diciamo, questa parte di selettivi vale, non può superare il 18% del fondo complessivo. Il fondo complessivo è di circa 400 milioni, quindi stiamo parlando di una sessantina di milioni che devono essere a sua volta... Insomma, Non è una grande parte del fondo, ma è su questo che, quando poi Ilaria poco fa parlava del fatto che la parte più difficile di attività per il documentario in particolare, ma per tutte le opere audiovisive, è quella dello sviluppo, quindi di scrivere, trovare, fare le ricerche, no? Capire se questo è un film da fare oppure no, se è una storia da raccontare oppure no, come trovare i soldi, no? Tutta la parte precedente alle riprese. Questa è una parte molto fragile. Questo fondo selettivo sarà specificamente dedicato a coprire queste spese.
Ci saranno dei soldi, ti interrompo continuamente, ma ci saranno dei soldi per la distribuzione? Perché noi sappiamo che l'anello debole di tutta sta roba qui è la distribuzione. Ottimi prodotti o prodotti in generale, al di là della giudizio di valore che ne voglia andare, fanno fatica a raggiungere le sale o hanno in qualche caso rinunciato alla sala,
certo,
come luogo di esibizione e come luogo dal quale recuperare risorse, insomma, in termini economici. C'è qualcosa per questo? Oppure...
Allora sì, sicuramente c'è il tax credit, sicuramente ha un'attenzione, la revisione del tax credit in questa versione dedica una particolare attenzione alla distribuzione, soprattutto alla distribuzione internazionale. Fra l'altro, parentesi, i documentari sono un modello, rappresentano un modello che ha fatto scuola per il resto del cinema, per gli altri settori cinematografici e audiovisivi, perché i documentari, nascendo in difficoltà, da subito si sono affacciati al mercato internazionale, proprio perché sul mercato interno i documentaristi non trovavano risorse e quindi per sopravvivere sono sempre stati costretti ad andare oltre frontiera, no? Per creare, per comporre il loro piano finanziario, per coprire il loro budget. Adesso anche gli altri settori arrivano un po' in ritardo ad avere lo stesso problema, quindi il modello distributivo dei documentari all'estero, quindi che nasce con una vocazione internazionale genetica proprio, sta facendo scuola per gli altri settori. Sulla distribuzione poi c'è, insiste anche l'altro tipo di fondo, che è il più complicato di tutti, che è il cosiddetto fondo automatico, che è una novità abbastanza assoluta. C'è una slide specifica fra un po'. Fondamentalmente è un fondo, non so se qualcuno di voi sa cosa sono i contributi sugli incassi. No. È un fondo, qualcuno lo sa, diciamo, è un'evoluzione dei contributi sugli incassi. È un fondo che il cui beneficiario può essere o la società di produzione o anche la società di distribuzione, e è calcolato sulla base dei risultati che la società fa sul mercato nell'anno precedente. Quindi è una specie di tesoretto, è un conto aperto.
Scusami, non è un premio sul film, come è sempre andata in Italia dalla legge Alfieri, diciamo, in avanti? Cioè, tu non hai un rimborso, per capirci, esatto, sul risultato del singolo film, ma questo meccanismo qua privilegierebbe la continuità d'impresa.
Esatto, è calcolato sull'attività d'impresa e ovviamente è vincolato, per cui non è che tu hai questo risultato, io ti do, che ne so, 10 e tu questi 10 ci fai quello che vuoi, ci vai in vacanza. No.
Fai un altro film.
Ci devi fare un altro film, secondo delle regole che sono definite dalla legge. Non puoi fare, cioè devi fare un film che abbia determinate caratteristiche, che risponda ai requisiti di culturalità di cui parlavamo prima, eccetera, eccetera. E in più, probabilmente, questo ci sarà nei decreti attuativi, però diciamo l'orientamento è quello di anche costringerti di questi 10 a non spenderli tutti, che ne so, solo nella produzione, ma tu una parte di questi ti devi dimostrare che li investi in sviluppo e ricerca, una parte di questi mi devi dimostrare che li investi in distribuzione nazionale e internazionale, proprio per andare, proprio per cioè il senso è, deve essere l'industria a in qualche modo equilibrarsi, poi lo Stato dà le indicazioni, sì, no? Però il modo in cui deve essere distribuito l'equilibrio fra i vari segmenti di questa filiera deve essere attuato dagli imprenditori e non dallo Stato in modo diretto, perché questa cosa non ha funzionato.
È la prima volta, sì, che questo accade nel quadro legislativo, sì, italiano, capisco.
È molto simile, non è molto simile, però diciamo c'è un precedente molto interessante sul fronte dello stile, no? Delle scelte politiche che vengono fatte sul sostegno pubblico, che è il programma che citava Ilaria poco fa, il programma Media, che è di per sé un altro mondo interessantissimo, però lei citava il fondo allo sviluppo. Il fondo allo sviluppo di Media si divide in due tipologie, c'è il fondo allo sviluppo sulla singola opera e poi c'è questo altro fondo che si chiama Slate Funding allo sviluppo, che di fatto è rivolto a una società che deve sviluppare, che si impegna a sviluppare N prodotti, e questo fondo in realtà serve, è pensato proprio per sostenere l'impresa, indipendentemente dal, per cui la società, poi Ilaria correggimi se sbaglio, però la società non deve portare a termine tutti i progetti del pacchetto che si va a finanziare, ma probabilmente una parte, mi sembra, no? Ma il concetto è l'impresa che si deve strutturare, no? Non è, perché se tu continui a finanziare soltanto il singolo progetto, lo sviluppo dell'industria non avviene mai.
Sì, o avviene in una maniera particolare, dispersa. Ah, infatti. Inizierei a fare il giro.
Oh, ok.
Inizierei a fare quindi il primo giro, probabilmente anche l'ultimo giro di tavolo, prima di passare la parola a chi è intervenuto, al pubblico, agli studenti, che vuole, insomma, delle curiosità in merito alle questioni che sono state esposte finora. Partiamo di nuovo da Ilaria, dunque, come ti sembrano queste prospettive che Federica ci ha appena descritto e in che modo impattano sulla tua attività?
Guarda, sicuramente questa nuova legge è un po' una rivoluzione in quello che è sempre stato il panorama, la modalità di finanziamento data dallo Stato al comparto cinematografico. Quando io ho iniziato
a muovere i primi passi come produttrice, cioè mi sono sempre trovata a lavorare con delle modalità completamente diverse e confrontandomi con gli altri produttori non italiani ma esteri, soprattutto francesi, sono sempre venuta a contatto con una modalità di supporto da parte dello Stato completamente diversa da quella che sperimentavo in Italia, e quindi sicuramente introduce degli elementi molto importanti e migliorativi, a mio avviso, di quello che era la legge precedente. Non solo perché comunque lega insieme tutto il comparto, quindi non è che solo il produttore ha interesse ad avere i finanziamenti per produrre il proprio film, ma si è tutti insieme legati comunemente all'interno di questo settore che è la produzione audiovisiva e cinematografica tout court. Quindi le buone performance dei produttori, dei distributori e di tutta la filiera fa bene a tutti e quindi alimenta questo fondo. E sicuramente svincolare una grossa parte del fondo da quello che è il selettivo, di nuovo, fa bene a tanti produttori. Anch'io, io ho una piccola società, Mammut Film, non è una grossa società. Però e già questo era stato introdotto col tax credit progressivamente, però io nel mio piccolo, secondo le mie quote percentuali del mio budget, posso usufruire di un strumento finanziario indiretto, però che è sempre uno strumento finanziario. Io comunque le tasse le devo pagare, i contributi dei dipendenti li devo pagare, l'IVA la devo pagare, con lo strumento del tax credit non la devo pagare più, mi fa la differenza. Non è cash, però il cash lo andrò a cercare altrove ed è già un primo passo. Quindi molto sta nel vedere, ovviamente tutti vogliono sapere i decreti attuativi, perché la cornice è molto incoraggiante, molto positiva. Ovviamente la declinazione nella realtà che dà il decreto attuativo fa capire quale poi come sarà nella tasca di ciascun produttore il reale beneficio che possono avere i suoi progetti. Però sicuramente per me è molto positiva.
Domanda rapidissima e poi ripassiamo la parola a Enza. Se c'è un punto sul quale, al mio modo di vedere, c'è un disallineamento ovvio, inevitabile, fra lo sviluppo dell'industria e i provvedimenti legislativi, è proprio quello della formazione professionale. Cioè, le professioni dell'audiovisivo cambiano a una velocità tale che lo Stato, come legislatore, non riesce a star dietro. Gli enti di formazione, i soggetti di formazione più strutturati, l'università, per dire uno, fa fatica a star dietro. Io posso comprare oggi 20 postazioni di montaggio che fra 3 anni butto via, non mi servono più a nulla, è come comprare dei videoregistratori Betamax, neanche VHS più o meno. In che modo, secondo te, anche secondo Enza a questo punto, il sostegno pubblico potrebbe veramente venire in soccorso dei soggetti più piccoli, con minore capacità di spesa ma anche con maggiore necessaria flessibilità? Se tu dovessi scrivere una letterina a Babbo Natale su questo punto, che cosa gli chiederesti?
Ma è una domanda, non è semplice rispondere. È molto è complessa, perché sono tanti gli elementi. Ma sicuramente per il tipo di attività, insomma, che facciamo noi, produciamo documentari, è importante avere una possibilità di accesso al finanziamento in virtù di un forte valore culturale di ciò che si fa. Ed è, nella mia esperienza, uno compone un puzzle. per cui quando finanzi un film è come se tu hai tante tesserine che devi trovare e devi incasellare l'una con l'altra. Sicuramente la fase debole di tutto il processo produttivo è lo sviluppo, è la fase più debole, più fragile, più delicata, ed è una fase, e lo devono capire un po' tutti i finanziatori, soprattutto il pubblico, è una fase in cui il produttore può cadere, cioè non è detto che lo sviluppo si concluda con il lieto fine, cioè che lui riesca effettivamente a trovare i finanziamenti e produrre. Perché non è così, perché è intrinseco nella fase di sviluppo questo elemento, cioè che si decida che il progetto non può andare avanti, o non può andare avanti o per questioni di mercato, perché uno non ha trovato i finanziamenti, o perché uno scopre che non è più diventato urgente produrre quello su cui stava lavorando. Negli Stati Uniti, per esempio, quello che sta dietro a, non so, le punte di diamante che noi vediamo delle serie televisive, volendo citare HBO e le varie serie che magari anche voi conoscete, ma quelle sono le punte di diamante di centinaia di migliaia di dollari che vengono spesi per lo sviluppo, cioè lo sviluppo non di quella serie, ma lo sviluppo di tutto quello che non vediamo perché rimane nel mercato americano e non giudicato così alto da poter travalicare i confini americani, ma anche tutto quello che si arena, cioè che, di cui si fa un pilota e poi si capisce che non può avere un seguito.
Enza.
È interessante le cose che hai detto, perché per esempio in questo momento nella regione Emilia-Romagna c'è un attimo di attesa, nel senso che i produttori non accedono ai fondi regionali perché sono in attesa dei finanziamenti e dei decreti attuativi. Per cui c'è un po' una stasi, cioè nel senso che le regioni a questo punto sono ancora più legate al fondo dello Stato, e questo può creare anche dei problemi come in questo caso, dove dei film della regione Emilia-Romagna appunto non vengono non vengono presentati, proprio perché non sono usciti i decreti attuativi, per cui c'è un ulteriore blocco. E io avevo letto la legge all'inizio, quella diciamo una prima stesura, qui l'anno scorso è venuta Rita Boraioni del CDA della RAI e abbiamo fatto un incontro con Giacomo Manzoli, e diciamo che lì, a parte che il fondo era molto più alto di 400 milioni di euro, e c'era una bozza
che non è mai stata neanche, non si è mai neanche mai intrapreso il percorso.
Sì, noi l'avevamo, c'era questa, e c'era anche diciamo un'attenzione, o ci voleva essere ancora di più un'attenzione verso le piccole case di produzione, cioè quelle che hanno difficoltà a essere diciamo le case di produzione di serie A. E questo perché nelle regioni come l'Emilia-Romagna, la Toscana, è fatta di piccole realtà produttive, l'industria è diciamo nel Lazio la più importante, poi c'è la Lombardia, per cui ci sono tante altre regioni dove hanno delle piccole case di produzione che cercano di svilupparsi, però non essendo chiaramente dentro l'industria diciamo del Lazio, comunque fanno fatica, e in questo momento poi con i fondi regionali che incentivano le case di produzione a venire a girare nelle regioni, per cui a prendersi un'ulteriore fetta del mercato, è diciamo una crisi che comunque si sta già delineando dal punto di vista diciamo delle piccole case di produzione. Sicuramente quelle più brave, quelle migliori, quelle che andranno bene e cresceranno, quelle che invece magari sono più in difficoltà e hanno, non hanno certo degli incentivi in questo caso.
Capisco male, quello che chiederesti tu intanto è una chiarezza normativa, per cui Stato, Regioni, enti diversi non procedono in ordine sparso, ma la mano destra sappia quello che fa la mano sinistra.
Questo è impossibile, perché ogni regione ha una sua legislazione sul fondo audiovisivo diversa dall'altra.
Concorrente, sì.
Per cui è molto difficile. Le Film Commission, anche se c'è un'associazione di tutte le Film Commission, comunque, a parte che alcune regioni sono ancora fuori dall'associazione, come l'Emilia Romagna, che non c'è, e è molto difficile che, se non ci fosse diciamo un insieme di tutte le regioni che si mettono a un tavolo, una conferenza regioni, e si allineano sui finanziamenti dell'audiovisivo, rimarrà, io credo, ancora così per molto tempo.
Sarò rapidissima, però devo rispondere a tutto su questo. Sull'ultima questione, diciamo che in realtà la legge interviene chiaramente sul coordinamento fra le regioni e lo Stato, sia in senso orizzontale che verticale, per cui c'è l'articolo 4 della legge che per la prima volta riconosce il ruolo delle Film Commission, riconosce il ruolo delle regioni e ha come obiettivo, cioè dà allo Stato l'obiettivo di coordinare le attività che riguardano il cinema e l'audiovisivo fatte e svolte dalle regioni, individuando sempre in un decreto attuativo che è in fase di scrittura quali sono i limiti e i vincoli entro i quali le regioni e le Film Commission si possono muovere in questo settore. Quindi è vero che ogni regione fa un po', diciamo, la sua politica sull'audiovisivo, è vero che le competenze sono complesse, sono diverse, però lo sforzo in questo senso è abbastanza chiaro e nella legge è molto dichiarato, per cui in realtà quello che succederà dopo la pubblicazione in particolare di questo decreto è che sicuramente si sarà tutti costretti a entrare in un'ottica di lavoro coordinato e di dialogo e di omogeneizzazione del linguaggio e delle politiche, e proprio in un'ottica di coordinamento fra le varie forme di sostegno e di aiuto verso il settore, che è sempre lo stesso. Quindi questa è una delle novità di questa legge, è proprio che riguarda proprio il rapporto con le regioni. Per quanto riguarda il fondo, il fondo, diciamo, in questa versione della legge è di minimo 400 milioni, come vi dicevo prima, poi viene calcolato sulla base dei fatturati di chi sfrutta i film, eccetera. Nelle versioni precedenti si sono scritte tante cose, però è pur vero che comunque questo budget statale raddoppia rispetto a quello che era fino all'anno scorso, quindi voglio dire, è vero che in Francia ci sono dei valori più o meno doppi rispetto a questo, ci sono altre culture, in Spagna sono a meno di un quarto, in Germania funziona in un modo ancora diverso perché le regioni hanno una, diciamo, un'incidenza diversa, per cui, diciamo, in termini di impegno da parte dello Stato sul fronte finanziario, penso che comunque l'impegno sia evidente, cioè anche sono raddoppiati i fondi, no? Rispetto al FUS, con in più la certezza della quota minima. Certo. No? Il FUS era circa 90 milioni l'anno scorso, sì, per il FUS Cinema.
È vero che nel 2005, cioè, era molto più alto, però ora non vorrei scendere in tecnicismi. Che
nel 2005 il FUS Cinema certamente era più alto, non c'era il tax credit.
No, non c'era il tax credit.
E quindi comunque l'investimento dello Stato comunque non ha mai superato i 200 milioni da parte, no? Verso solo il cinema, dopodiché si aggiunge l'audiovisivo, eccetera eccetera. Ci tengo soltanto, non è questa la sede, però a me dispiace personalmente, avendo molto lavorato a questa legge, che si parli moltissimo di questo fatto, che questa legge non, diciamo, favorirebbe solo le grandi imprese del Lazio. Questo è molto, cioè, io non lo so sulla base di che cosa si è diffusa moltissimo questa notizia, ma non è così, e se vi leggete la legge, quello che diceva anche Ilaria poco fa, la legge è strutturata in un modo tale, questo forse non sono stata chiara prima, da garantire dei finanziamenti automatici per la maggior parte. Quando vi dico che il fondo selettivo è al 15%, vuol dire che tutto il resto è automatico. Automatico vuol dire che non c'è nessuno che sceglie a chi devono andare i soldi, ma tutte le società partono, diciamo, dalla stessa posizione per accedere a questi finanziamenti, che sono finanziamenti diretti e indiretti, per la maggior parte automatici, per cui tutti hanno la possibilità di accedere, quelli grandi e quelli piccoli. È ovvio che è in misura proporzionale alla propria attività, e in più però nel fondo selettivo, che è quello di cui parlavamo poco fa, c'è una delle poche specifiche che c'è nel testo della legge, che è molto filosofica in generale, ma su certe cose è molto chiara. Buona, quando vi dicevo il fondo selettivo, questo 15% è riservato ai film sperimentali, alle opere, allo sviluppo, eccetera, eccetera, e anche è allo sviluppo, quindi alle situazioni difficili, non solo sul fronte dei contenuti, ma anche sul fronte imprenditoriale, per cui sono favorite le start-up, le associazioni di imprese, le imprese che hanno un capitale sociale inferiore a 10.000 euro. Per cui io questo veramente non è la sede, però si è diffuso questo commento, no? Rispetto alla legge che andrebbe a favorire le società grosse, ma in realtà l'intenzione è esattamente verso le piccole e piccolissime imprese.
Chiaro. Allora abbiamo poco più di 10 minuti per le domande da parte del pubblico, con un paio di precisazioni che tra 10 minuti circa, quindi alle 7:15, sentiremo una specie di campana, come forse sapete, che ci annuncerà che il dipartimento sta per chiudere. Non vi preoccupate, non c'è bisogno di scappare, avremo ancora un po' di tempo. Vi chiederei quindi di procedere per alzata di mano con un'altra precisazione, che se non fate le domande voi le faccio io. Le mie domande sono, come dire, l'incarnazione del feticismo per l'articolo di legge, per cui se non volete sentire le mie domande vi conviene farle, questo è il senso, vi assicuro che mi sono noiosissime. Qua
mi collego subito all'argomento detto da Federica D'Urso, quest'ultimo intervento, e premetto che comunque io sono favorevole a questa legge, che considero come un passo avanti, però anch'io ho percepito molto il fatto, questo senso comune del fatto che la legge favorisca le grandi imprese e invece favorisca quelle piccole.
In che modo, scusi?
Perché almeno ho percepito che il fatto che questi 200 milioni si fanno sottrarre poi i finanziamenti al centro sperimentale a Venezia, e quindi comunque, se non sbaglio, e comunque quindi vanno andando, saranno meno soldi. E poi il fatto che comunque appunto bisogna che l'azienda, la produzione abbia un precedente produttivo, insomma, sia di una certa dimensione, abbia già prodotto qualcosa di un certo livello per accedere ai fondi, magari potrebbe favorire, insomma, le start-up o comunque chi comincia a produrre qualcosa. Però non vorrei chiuderla come una critica, ma vorrei ragganciarmi al fatto del finanziamento, il fondo per le opere difficili, che appunto potrebbe essere la speranza per documentari o produzioni più piccole. Vorrei chiedere come si farà ad accedere a queste, cioè che criteri verranno stabiliti, se non sono, non so se con i decreti attuativi si definirà bene, però quali saranno i criteri per accedere ai fondi per opere difficili? Grazie.
Premesso che le opere difficili sono definite anche queste da una norma europea, quindi nelle opere difficili rientrano documentari, animazione, opere prime e seconde, film con budget bassi, che in questo caso adesso non mi ricordo il dettaglio, ma dovrebbe essere sotto 1,5 milioni, film sperimentali, eccetera, eccetera. I dettagli verranno definiti nei decreti attuativi. Nella legge c'è scritto che comunque i criteri per assegnare questi fondi per le opere, perché poi c'è un fondo alle opere e un fondo allo sviluppo, cioè una parte dei selettivi va alle opere e una parte va allo sviluppo. Quelli alle opere saranno ovviamente basati su criteri di natura culturale, eccetera, eccetera, e ci sarà una commissione di 5 persone che selezioneranno sulla base della qualità e della culturalità di queste opere, che devo, però per, come presupposto devono essere opere difficili, cioè documentari, animazione, opere prime, opere a basso budget, eccetera. Una parte di questi finanziamenti è dedicata alle start-up, alle associazioni di impresa, alle reti di impresa e quindi a tutti coloro che non hanno accesso ai fondi più strutturati, cioè ai fondi automatici.
Scusa, però lui diceva.
I dettagli anche, escono nei decreti attuativi.
Lui diceva anche un'altra cosa, non per fare rompiscatole. Il FUS, il Fondo Unico per lo Spettacolo, finanziava in effetti anche tutta una serie, in consolidato, tutta una serie di attività. Il Festival di Venezia, per l'appunto la Scuola Nazionale di Cinema, il Centro Sperimentale di Cinematografia. Cosa succede a quei capitoli di spesa? Rimangono dentro il FUS oppure diventano capitoli della nuova legge?
Diventano capitoli della nuova legge, e stiamo parlando di circa 10 milioni per il Centro Sperimentale, 7, 8, 9 a seconda degli anni per la Biennale Cinema. Una cosa che volevo dire prima, scusa, in aggiunta, è che questa legge prevede anche, adesso in un modo ancora molto leggero e superficiale, però va detta questa cosa, un fondo alla formazione, che è compreso nell'articolo relativo alla promozione. Allora, questo elemento significa che il 3% di questo fondo, che sono 12 milioni all'anno in aggiunta a quello che esiste già per il centro sperimentale, cioè che sono circa un altri 10 milioni, questi 12 milioni saranno dedicati alla formazione, la formazione sia professionale, rispetto alla domanda che facevi tu prima, quindi di aggiornamento professionale, dei professionisti, eccetera, sia in attuazione di quello che prevede la cosiddetta buona scuola, quindi l'educazione all'immagine nelle scuole primarie e secondarie.
Fondi che andranno direttamente ai diretti interessati o passeranno da enti di formazione?
Questa è una delle cose che, deve essere che devono essere definite, ma per quanto riguarda il diritto all'educazione all'immagine, questo diciamo, è un discorso che è già in piedi da prima della legge, e c'è un protocollo di intesa fra il Ministero dei Beni Culturali, il Ministero dell'Università e altri soggetti interessati, per cui su questo vedremo. Diciamo che comunque ci sono questi fondi, sono 12 milioni all'anno che devono essere spesi in formazione e educazione all'immagine, e questo rientra sempre nei 400 milioni, quindi,
sì, sì.
Quindi il FUS, cioè il FUS con il cinema non c'entra più niente, siccome sia la Biennale sia il Centro Sperimentale sono intesi come sono enti statali di fatto, cioè sono enti privati controllati totalmente dallo Stato e finanziati integralmente dallo Stato in entrambi i casi. Il Centro Sperimentale è anche Cineteca Nazionale, quindi in questi 11 milioni c'è anche la Cineteca Nazionale, che è l'Archivio Nazionale, tutte le cose. Fanno parte della filiera, per cui non sono fondi, cioè non è che i soldi dati alla Cineteca Nazionale o al Centro Sperimentale o alla Biennale di Venezia sono soldi buttati. L'ottica, che sta sotto al pensiero diciamo molto ottimista della legge, è che tutti gli elementi della filiera devono concorrere alla, diciamo, lo sviluppo dell'industria, per cui la Biennale di Venezia, il Festival Cinema di Venezia è totalmente funzionale al successo di questo mercato, no? Quindi, come anche la qualità della formazione, quindi diciamo in generale tutto quello che riguarda il cinema si svincola dal FUS e entra in questo tentativo di ragionare tutto in un'ottica comune.
Integrata. Prego.
Allora, io ho notato un sostanziale inghippo per quanto riguarda il tax credit interno approcciato poi con il tax credit esterno, ovvero quelli che dovrebbero essere gli investimenti esterni per quanto riguarda la produzione di film e opere in quanto tale. Nella legge mi sembra che si faccia riferimento comunque per il tax credit interno al 15 massimo 30%, mentre per l'esterno, diciamo, ovvero chi va a finanziare dovrebbe essere sempre più o meno verso quella cifra lì. Il fatto è che Per quanto riguarda il tax credit esterno, vengono menzionate delle imprese che comunque sia non hanno a che fare minimamente con la produzione e quindi volendo potrebbero essere delle aziende appunto che vogliono sponsorizzarsi proprio perché stanno cercando di finanziare quel tipo di produzione cinematografica o audiovisiva in senso lato. Il fatto è che l'articolo 14 mi sembra che parli di delle opere che va bene, devono essere culturali quanto vuoi, il fatto è che loro poi ti dicono sì, ma non devono avere fini commerciali. Per cui se io come azienda cerco di fare un po' di product placement e quant'altro dentro un film o dentro una serie TV, cioè come faccio io effettivamente a dire ho diritto anch'io di questa detrazione fiscale?
Rispondo io, vuoi dire qualcosa tu?
È un po' lungo come ragionamento, però.
No, però io una cosa vorrei dire. Complimenti, cioè queste sono domande super tecniche. veramente complimenti perché hai colto fra l'altro dei punti molto delicati. Adesso vediamo Ilaria, se no poi vai.
Sì, sì. Ma dunque... sono due forme, tax credit interno e tax credit esterno, diverse e separate, ma che la nuova legge cerca di rendere in un qualche modo complementari, almeno da come io ho inteso questa forbice del tax, della possibilità per il produttore di usufruire di un tax credit interno dal 15 al 30%. Perché a questo motivo secondo me, cioè, perché viene lasciata un po' una libertà di scelta anche del produttore di analizzare e capire che tipo di opera ha per le mani, per cui se pensa di avere un'opera che di non trovare l'interesse di imprese private nel finanziamento di quest'opera e nell'usufruire di sgravi fiscali per il finanziamento dell'opera, gli viene lasciata la possibilità di usufruire di un tax credit più alto interno, che è comunque un automatismo, quindi è positivo. Se invece magari per film tra virgolette commerciali che comunque hanno ugualmente una certa relazione di tipo culturale, cioè lo schema che deve passare il film per poter ottenere il tax credit, lo schema di cultura, come si dice, di requisito culturale, diciamo, era uno schema molto... Era uno schema a maglie molto più larghe rispetto a quelle dell'ottenimento dell'interesse culturale. Non so se mi sono spiegata con sufficiente dettaglio, però i film che possono accedere al tax credit non sono necessariamente i film difficili, d'essè, possono essere anche prodotti che hanno una certa valenza culturale pur non essendo, chiamiamoli film de sé, film di nicchia, film che non hanno una buona, sono destinati a non avere una buona performance al botteghino per svariati motivi, insomma.
Posso aggiungere una cosa al volo? Sì. Al volo. Poi se vuoi ne parliamo a parte. Il tax credit esterno è esplicitamente rivolto alle società esterne alla filiera cinematografica, quindi che fanno tutt'altro, con l'obiettivo di attirare verso il cinema investimenti privati che altrimenti non ci sono. La sovrapposizione, il rischio di sovrapposizione con il product placement è oggettiva, è reale. La legge fino adesso ha anche previsto, no, dei limiti rispetto a questo, se vuoi poi ne parliamo perché adesso però diciamo ci sono, se tu vuoi fare tax credit esterno non puoi fare product placement, se vuoi fare anche product placement devi stare dentro determinate regole e vincoli che sono previsti dalla legge. Il fatto dei film commerciali, come tu dici, cioè il tax credit come diceva Ilaria, è rivolto a tutti i film, è molto difficile non avere gli strumenti, cioè non avere i requisiti per accedere al tax credit. Sì. Tutti i film hanno accesso al tax credit, i film. Checco Zalone ha accesso al tax credit, come anche un documentario piccolissimo che ha quasi zero distribuzione. Fra l'altro i documentari non sono neanche vincolati a uscire in sala, quindi
mentre i film,
sì, eccetera, eccetera. Le esclusioni di cui tu parli riguardano i prodotti commerciali, nel senso la pubblicità, no? Gli spot pubblicitari, cioè le esclusioni riguardano quelle cose che non sono film, ma rischiano, no, per come è scritta la norma, di poter sembrare, no, di poter beneficiare di questi strumenti. In realtà ci sono degli articoli che escludono proprio alcune determinate tipologie di opere, fra cui gli spot pubblicitari, le opere pornografiche, quelle che incitano alla violenza, al razzismo, eccetera, eccetera, per un altro, diciamo, mondo di protezione, che è la protezione dei minori. Però
sì, e poi permettimi di dire che in realtà il product placement, cioè l'inserimento di marchi pubblicitari, di marchi specifici con funzione pubblicitaria all'interno di opere di finzione o anche non di finzione, è un'opportunità sfruttata pochissimo dal cinema italiano, pochissimo, quasi nulla, per cui in realtà stiamo parlando di un capitolo marginale, decisamente marginale, per glossare questo. Non so se c'è solo un'altra brevissima domanda, se no io vado, c'è qualcuno che proprio non riesce a tenersela, prego.
La risposta di Ilaria Malaguti alla domanda che ha fatto, che ha messo da parte il professore all'inizio su God Save the Green, e cioè che cosa ha contribuito secondo lei a mantenere il successo di questo documentario fino ad oggi, dal 2013 fino ad oggi?
Faccio una premessa che è un po', non è solo di questo lavoro, è un po' di tutti i prodotti cinematografici, ovvero la caratteristica di avere una lunga possibilità di sfruttamento negli anni, proprio nei film è molto più regolamentata, con uno sfruttamento a finestre, prima la sala, poi l'home video, poi la pay, eccetera, eccetera, che fa slittare avanti negli anni la visibilità dei prodotti. E anche i documentari si inseriscono un po' all'interno di questa modalità, seppur con differenze, nel senso che non è così rigida questa distinzione, questo sfruttamento successivo dei diritti in finestre. Però abbiamo iniziato avendo una buona performance in proiezioni organizzate in vari cinema in tutta Italia, anche se non è stata una, diciamo, distribuzione canonica e classica, dove per canonica e classica intendo la distribuzione simultanea in più sale per un periodo di almeno una settimana, ma abbiamo fatto tantissime proiezioni spot o piccola tenitura in sale principalmente del circuito del sé, del circuito cinema. E diciamo, per rispondere alla tua domanda, un po' il tema sicuramente del documentario, perché comunque è un tema sentito, del quale abbiamo proprio avuto la possibilità di vedere, incontrando le persone che proprio interessava, ci facevano domande, abbiamo fatto un sacco di incontri, e quindi sicuramente quello. E poi un nostro grande lavoro nel trovare i partner giusti per accompagnarci in questo percorso distributivo, per cui distributore, sales agent che ha venduto il documentario all'estero, non siamo noi. Il mio lavoro, il nostro lavoro è stato trovare quella persona che credesse nel nostro lavoro e che poi la porta internazionalmente a essere distribuita nelle televisioni.
Perfetto, dobbiamo veramente chiudere, è stato un bel incontro. Io ringrazio tutti coloro che sono intervenuti. Vi ricordo un paio di cose prima di scappare. Questo, come sapete, è il secondo di tre incontri che rientrano nella serie Aspettando Media Mutations, il convegno che si svolgerà a maggio qui nel nostro dipartimento, organizzato tra gli altri dal collega Luca Barra, che è qui e che ringrazio. Il prossimo incontro di Aspettando Media Mutations è il 12 aprile, sarà con Fabrizio Battocchio, che è il direttore format e factual Mediaset RTI. Ringrazio Veronica Innocenti, che organizza con me questi incontri, il Centro La Soffitta per il Dipartimento delle Arti, evidentemente per supportarli anche economicamente. E vi ricordo rapidamente, per chi fosse interessato, che il 24, dopodomani, sarà qui ospite alle 15 in questa sala, ma un orario leggermente diverso, Gennaro Nunziante, il regista, sceneggiatore dei film di Checco Zalone, che è stato più volte nominato durante questo incontro, con il quale parleremo di, non di soldi, ma di scrittura per il cinema, in particolare per la commedia. Vi invito caldamente a intervenire se siete interessati e interessate, e direi di ringraziare, oltre che voi e quelli che si sono accomodati in aula A, anche e soprattutto le nostre ospiti, le nostre relatrici. Grazie mille.